Serviva una nuova sigla, l'abbiamo fatta.
Di cosa parla questo podcast?
Che domanda? Insieme a Def abbiamo discusso e alla fine è uscito fuori il refrain. Carica tutto, Fede, sta cominciando. È stato sistemato il volume. Sava Sandiri in quantità, numeroni e bla bla bla. Inizia l'orologio, l'orologio, c'è l'orologio. Lo Prato Scudieri al mixer.
Un Inter nel segno del 3, un Inter dantesca, da quando il vertice a 3 del centrocampo è stato spostato, o meglio riportato, verso il basso. 3 partite, 3 vittorie, 3 gol segnati in ogni occasione contro avversari di diversa caratura che hanno provato a mettere i bastoni tra le ruote all'Inter di Conte. Chi ci è riuscito di più, chi ci è riuscito di meno. Quel che sembra è che l'Inter arriva nel migliore dei modi alla partita decisiva di quello che potremmo definire il miracolo, perché serve veramente una collisione di diversi astri, non basta un allineamento, cioè bisogna proprio di una collisione, si devono scontrare per invertire i pronostici di un girone di Champions sciagurato che potrebbe trasformarsi in una nota lieta. Oggi parliamo di questo e parliamo di tutto quello che è successo da martedì sera a oggi, domenica. Stiamo registrando inusualmente durante un turno della Serie A, perché l'Inter ha giocato appunto il sabato pomeriggio. Io dopo un minuto mi taccio, sono Marco Loprato, dall'altra parte, lì nell'ether radiofonico, c'è il buon Gianluca Scudieri. Ciao Gian.
Ciao Marco, buon pomeriggio, buonasera, buongiorno, buon qualsiasi cosa, buon tutto e buon niente. Anzi no, perché buon niente, ma no, buon tutto ai nostri amici ascoltatori. Questa è la puntata 120, se Loprato non l'ha ricordato lo ricordo io, e al massimo ripetita Juvent. Mi compiaccio della tua introduzione citando Dante, uno dei miei best personaggi preferiti ever. E niente, dei l'Inter teams, torna alla vittoria. Sì, chiaramente. non vedo quale altro Dante si possa riferire. Forse quello che giocava da difensore centrale è un altro, esatto, gran bel Dante, però
che giocava nel Nizza di Balotelli.
Esatto, proprio lui. Aveva tipo giocato anche al Bayern e al Wolfsburg, se non ricordo male. Ma
dettagli.
Non voglio andare troppo indietro con la memoria. E, niente, l'Inter ha fatto una buona partita, secondo me anche sulle ali dell'entusiasmo, visto quello che è successo martedì sera, che abbiamo approfondito ampiamente nella puntata speciale dedicata alla gara contro Gladbach. Non so da dove vogliamo iniziare, perché secondo me ci sono tanti punti da analizzare ancora su quella partita, su quella col Bologna sicuramente, e anche su quello che verrà nelle prossime settimane. Decidi tu che ordine utilizzare, dimmi pure.
Allora, io intanto inizierei dicendo che chi se la fosse persa, questa settimana l'appuntamento con l'orologio è raddoppiato, perché come succede quando ci sono partite importanti, e aggiungiamo noi l'Inter vince, o perlomeno non viene da diverse partite di drammi, vedi il doppio scontro con Real Madrid su cui abbiamo soprasseduto, nel nostro film dei podcast potete trovare una puntata bonus che si chiama L'orologio Rewatch, in quel caso di Borussia Mönchengladbach Inter, registrato nella notte dopo la partita giocata in Germania, quindi freschissima, dove ci siamo concentrati sull'analisi quasi minuto per minuto della gara. Quindi chi se la fosse persa può fare anche lui un throwback e andare a vedere quello. E poi Gianni, io per riparlare di quella serata e degli strascichi che ha avuto sul lungo percorso che l'Inter ha intrapreso e che ha riportato Conte sulla via del 3-5-2 classico, possiamo sentire un commento a caldo di Amerigo, in cui ci siamo impersonificati un po' tutti.
Ragazzi, ci tenevo solo a dirvi che sul 3-3 io ho alzato il braccio e l'ho tenuto alto finché non l'ha annullato. Con mio fratello vicino che diceva: no, ma guarda che gol, io, è fuori gioco. No, ma stanno esultando, è fuori gioco. Quindi diciamo che me la sento un po' mia questa chiamata arbitrale.
Devo dire, Gian, non so tu, ma anch'io ho avuto la percezione, quando ho visto quella gambetta alzarsi, ho detto dai, è fuori gioco, non può non essere, ci siamo scritti anche noi a Merigo Grazie, perché sicuramente un po' come Goku aveva bisogno di noi per fare la sfera di cui adesso non mi viene il nome, ma alla stessa maniera. No, l'onda energetica no, era tipo, era una mossa strana, vabbè, insomma, non ci perdiamo in dettagli, però avevamo tutti bisogno del braccio alzato a segnalare il fuorigioco, l'abbiamo fatto tutti, Amerigo siamo tutti con te. Gian, io non so tu se, perché abbiamo parlato a livello tattico di quella partita, a livello emotivo abbiamo un attimo soprasseduto, secondo te quanto c'è della vittoria convincente contro il Bologna della partita giocata in Germania?
Allora, dal punto di vista emotivo, vincere aiuta a vincere da sempre, quindi potremmo anche tranquillamente dire che la gara in terra tedesca vive un po' dell'entusiasmo della vittoria straconvincente col Sassuolo, e quella col Sassuolo a sua volta si poggia un po' sulla gara col Torino, anche se trova delle forze nella sconfitta brutale contro il Real Madrid. Io penso che comunque contro il Bologna ci sia stato sicuramente un punto di vista mentale che ha trovato la sua forza appunto nei tre gol rifilati al Gladbach nel turno infrasettimanale di Champions League, però comunque continua a far vedere ancor più che questo una crescita dal punto di vista tecnico-tattico di molti elementi della rosa, che secondo me hanno beneficiato qualsiasi modo dello sviluppo di questa settimana. Cioè, io credo che senza la vittoria col Gladbach probabilmente l'Inter avrebbe vinto ugualmente col Bologna, visto anche come si è disposto malamente in campo il Bologna contro i nerazzurri, però non sarebbe stata così convincente, probabilmente sarebbe stata un'altra gara tipo quella col Torino, per dare un'idea ai nostri ascoltatori. Però effettivamente il lato mentale è sempre predominante nella composizione di una squadra di qualsiasi tipo di sport. Cioè, lo sport di squadra non può prescindere dall'ambito mentale, e aver vinto in quel modo quella partita che ancora ti dà due risultati su 9 per poter andare, due incroci su 9 per poter andare avanti in Champions League, comunque ti ha aiutato a gestire al meglio le occasioni. Mi spiego ancora meglio: una squadra che non ha quelle certezze, dopo il gol di Vignato probabilmente cade negli incubi. La squadra, visto anche quello che è successo a Gladbach, non è caduta vittima dei suoi incubi, perché diciamolo tutti, dopo il gol di Vignato avevamo tutti, per un momento chiunque ha avuto il brivido lungo la schiena che potesse essere ripresa dal Bologna quella partita senza un reale motivo. Invece
come è già successo l'anno scorso, quando si è persa una partita senza senso.
No, ma è esattamente quello il punto, secondo me. La squadra Conte può dire che la squadra ha giocato bene anche quando perdevo, quando le prestazioni non portavano a dei risultati convincenti, però in realtà quello che più importa, secondo me, nella gara col Bologna, che bisogna portarsi dietro il più a lungo possibile, è questa tranquillità. Cioè, io non penso di aver visto una partita dell'Inter in questa stagione in cui ho avuto una certezza, è brutto da dire, però la consapevolezza che questo risultato non è mai stato effettivamente in bilico. E quante volte è successo a questa squadra nel corso di quest'anno? Mai, secondo me.
No, ma poi, infatti.
Ma poi neanche andando indietro, forse le partite di Europa League della fase finale ti ha dato questo sentore, ma nel campionato scorso pochissime volte l'Inter ha dato proprio la sensazione di essere in dominio dell'avversario e dipendere essenzialmente da se stessa. Quindi questo, secondo me, è un qualcosa che ci si porta dietro dall'aver vinto quella gara di martedì contro il Borussia. Non vedo come non possano essere collegate le due cose.
Sì, e tra l'altro io a questo proposito Citerei un altro messaggio che ci è arrivato sul nostro canale di Telegram. Jacopo, scusaci se non lo mandiamo, ma sono 1:44. Diciamo per motivi di tempo non riusciamo a metterlo tutto, però condividiamo molto il tuo messaggio, ovvero Jacopo ci faceva notare un parallelismo dell'Inter di quest'anno col Siviglia dell'anno scorso, quindi nella finale di Champions League, nella finale di Europa League, e quello che si è visto quest'anno fino alla partita con il Borussia Mönchengladbach e contro il Sassuolo, ovvero col Siviglia la squadra la squadra spagnola ha fatto vedere un po' tutta quella malizia, no? L'avevamo detto che dopo che hanno segnato il 3-2 hanno smesso di giocare, ha fatto valere la più esperienza, cosa che si è vista nella doppia partita contro il Real e anche in altri momenti nel corso di questa stagione. Jacopo sottolineava come dalla gara contro il Borussia Mönchengladbach e dalla gara col Sassuolo pochi giorni prima si sia un po' invertita questa tendenza e la squadra ha fatto vedere davvero di poter essere un po' più anche concentrata, mi viene da dire, fisicamente nella gara. E io mi trovo relativamente d'accordo, nel senso che secondo me c'è stato un passo in avanti a livello fisico, indubbiamente c'è stato, e questo io lo leggo a un passo in avanti anche a livello mentale. Secondo me Skriniar è un po' l'emblema di quanto l'Inter è migliorata, no? Perché tutte le situazioni a metà, vedi quando si fa saltare da Hazard nel minuto 3 nella gara con il Madrid a Milano, quelle situazioni 50-50 non si sono più verificate. E io ribadisco che secondo me quest'anno l'unica gara che l'Inter ha vinto di autorità è stata la gara con la Fiorentina, cioè lì l'Inter segna il 4-3, si smette di giocare perché Kolarov, Vidal, Sanchez, Nainggolan anche bloccano il pallone e la Fiorentina, che è una squadra molto giovane, si perde in quisquilli e poi la gara appunto finisce senza più ulteriori sussulti. Però secondo me c'è stato una consapevolezza anche di questa forza, e secondo me c'è stata anche una consapevolezza legata alla figura di Marcelo Brozovic, che ha ridato un po' quello smalto che alla squadra mancava, che è assurdo, mi rendo conto, ma tant'è.
Io sono parzialmente d'accordo a mia volta su questa analisi della malizia, però non credo che col Borussia si sia vista. Cioè, tu facevi riferimento a Brozovic, ecco, secondo me Brozovic non è un giocatore smaliziato da questo punto di vista nelle gare importanti. Mi ricollego a qualche pallone giocato male nei minuti di recupero, quando probabilmente serviva più tranquillità, invece Brozovic ha giocato sempre la palla come l'avrebbe giocata probabilmente sullo 0-0 al quinto minuto. Lì, secondo me, si vede ancora che l'Inter ha bisogno di alcuni elementi per gestire in maniera maliziosa la gara. Col Bologna sì, si è vista questa cosa, anche perché poi dopo il 3-1 tranquillamente non c'è più stata discussione e quant'altro. E Vidal è tornato molto utile in questo, Non si può negare, cioè ha preso le responsabilità che doveva prendersi, e poi comunque a livello nazionale è più facile anche per calciatori come Brozovic averla meglio dal punto di vista dell'esperienza di gioco. Però credo che su questo punto di vista ci siano moltissimi punti di miglioramento per questa rosa, cioè non è una squadra, secondo me, che attualmente è fra le prime, direi, 20 a livello europeo per malizia nel controllo della gara, ma non è neanche al top in Italia. Cioè, ci sono squadre, secondo me, in Italia molto più smaliziate, che se ti devono far perdere la partita o comunque ti devono tranciare il ritmo, lo fanno anche contro l'Inter. Secondo me su questo l'Inter dipende molto dai suoi singoli, e quello che dicevi tu su Brozovic è, credo, emblematico, perché Brozovic è evidente che in quella posizione dà il meglio di sé, però io continuo a vedere delle giocate in lui che non sono quello che ci si aspetta, o meglio, continuo a vedere altri giocatori, come ad esempio Vidal, fare delle giocate che Brozovic non fa in maniera naturale. Case in point, l'apertura a proteggere la palla per il terzo gol di Hakimi, a Brozovic non la vediamo andare mai. Non so se mai la vedremo, però nelle ultime due gare di campionato, a memoria, io dico che quella giocata Vidal l'avrà fatta 4-5 volte, con tutti e due i piedi, fra l'altro. Ed è quella che sarebbe servita nel momento in cui è entrato Hakimi anche martedì, quando poi invece Sanchez perde palla perché mette un tempo di gioco in più. Quello sì è, secondo me, essere più smaliziato rispetto ad altri, non che Alexis non lo sia. Però in quella posizione di campo è evidente che Vidal ha un'esperienza maggiore anche dal punto di vista di controllo della gara. Vediamo come si evolverà. Onestamente, credo che questo sia uno dei punti ancora su cui si possa lavorare parecchio in casa Inter.
Beh, sicuramente, anche perché io non vedo... l'anno scorso, secondo me, e così magari facciamo anche un po' una... tiriamo un po' una linea prima della partita con lo Shakhtar, che evidentemente avrà un peso specifico enorme per la valutazione di Conte di quest'anno, ma perché lui si è portato a questo punto. Ovvero, ha fatto delle scelte fino a inizio stagione che andavano in una direzione del bel gioco, del percorso, di quello che volete. Poi si è reso conto che non riusciva a implementarle, i giocatori non recepivano il messaggio ed è tornato indietro e si è legato facendo delle scelte popolari, impopolari, facendo delle scelte, quindi quello per cui è chiamato, è il motivo per cui è diventato l'allenatore dell'Inter, si è legato ai risultati. No? Si è legato ai suoi giocatori, si è legato al suo credo fino alla fine. E giusto o sbagliato, adesso dipende solo dai risultati. Quindi, secondo me, il fatto che vedremo Brozovic in quel ruolo è appurato, perché secondo me, per come vuole giocare l'Inter di Conte adesso, per come deve giocare l'Inter di Conte, viene da dire, Brozovic, nel bene o nel male, è imprescindibile. Adesso Conte dovrà essere bravo, come è stato bravo Spalletti in una prima fase, a togliergli tutte quelle sbavature di cui tu dicevi e che rimangono. Così come non è che tre partite fanno dimenticare tutti i problemi. Non fosse altro, Gian, che l'Inter ha preso un'altra volta gol da una situazione confusa in cui sono saltate tutte le marcature e un giocatore si è trovato da solo a colpire sul secondo palo. Secondo me è inaccettabile. Cosa siamo arrivati? Al quarto o quinto gol?
Guarda, a memoria non saprei perché sono veramente troppi, però nelle ultime gare... dalla ripresa di questa sosta ti dico, con Real sicuramente arriva un gol sul secondo palo, contro Sassuolo non abbiamo preso gol, che è una roba clamorosa, lo abbiamo preso contro il Gladbach, lo abbiamo preso contro il Bologna su questa appunto situazione di gioco rotto, siamo a tre, probabilmente è successo anche col Torino il primo gol è stato un contropiede, quindi effettivamente no, se non ricordo male, perché poi il secondo è stato un rigore, quindi sì, siamo tre gol dalla ripresa del campionato dopo la seconda sosta delle nazionali. Secondo me, apro una parentesi per analizzare brevemente quella che è stata la gara col Bologna. I pregi si sono visti e stanno continuando ad accrescere, secondo me. Ci sono vie più pregi da analizzare all'interno di questa rosa, sia dal punto di vista tattico che, secondo me, dal punto di vista dei singoli, e mi riferisco evidentemente ad Hakimi, sul quale poi voglio tenermi un attimino un punto in sospeso.
Ah, poi ci arriviamo, però, poi ci arriviamo ad Hakimi.
Esattamente, ma però i difetti rimangono lì. Se dobbiamo fare il solito giochino, cosa mi tengo di questa partita e cosa devo andare a rivedere, mi tengo il fatto che l'Inter, contro una squadra che scientemente si è schierata a specchio, sebbene non sia in grado di farlo e lo ha dimostrato in più di un'occasione, non ha sofferto e non ha mostrato i soliti segni di sconforto o di impossibilità nel gioco. Se c'è qualcosa che devo continuare a riguardare, che devo, tra virgolette, buttare via, è l'applicazione difensiva in alcuni momenti. È brutto da dire perché sembra che siamo accaniti contro di loro, sebbene non sia così, per almeno personalmente.
Gagliardini e Handanovic sul gol di Vignato probabilmente potevano pagare il biglietto del primo blu, ma non perché ce l'abbiamo contro di loro. Handanovic probabilmente non legge bene la situazione, si fa attirare un po' troppo dalla palla e poi non prova neanche l'intervento in recupero, però non vogliamo aprire la solita diatriba. E Gagliardini, anche lui, guarda troppo la palla con la situazione del posizionamento difensivo che è completamente andata a ramengo, e quindi Vignato rimane da solo, perché lui idealmente è giusto che sia lì a contrastare Soriano, però non contrasta Soriano e contestualmente non scala a coprire il secondo con tutta la linea difensiva spostata sul primo palo. E poi non l'hai pagata ovviamente perché l'hai richiusa, però questa è una situazione che purtroppo si vede troppo spesso, cioè cross dal lato forte, secondo palo arriva alla sponda, secondo poi sul lato debole che è quello di Vignato è completamente libero, quindi l'Inter è presa in mezzo in entrambe le situazioni. Non riesco a capire perché e come mai capiti così spesso. Tu invece, se devi tenere una cosa e devi buttarne un'altra, a cosa fai riferimento in questa partita che abbiamo visto sabato pomeriggio?
Ma allora, io sono d'accordo con te e forse qua aprirei il capitolo legato ad Hakimi, perché se c'è una cosa che mi porto dietro da questa partita è veramente lui. Sarà banale, però se tu rubi la scena a Lukaku in una giornata in cui lui fa il minimo indispensabile, rimane decisivo, segna controllando di chiappa fondamentalmente, non puoi...
Un po' di culo serve sempre, anche all'Inter.
Esatto, esattamente, quindi non può che essere lui la cosa che mi porto via. Quello che onestamente avrebbe fatto male, qualora fosse dovuto arrivare il secondo gol del Bologna, Dio ce ne scampi, è che comunque ci si è mangiati tanti gol, e in una situazione in cui devi recuperare tanti punti, perché comunque noi stiamo registrando prima della partita con la Samp del Milan, quindi non so, per il momento l'Inter è ancora a 5 punti dal Milan, dalla corazzata, dalla morte nera di questa Serie A del piolismo, e comunque deve ancora staccare le squadre dietro, quindi non puoi permetterti di sbagliare. Ieri Lukaku stesso ha avuto un paio di occasioni, Sanchez, Gagliardini secondo me ha avuto un paio di occasioni anche lì, una di testa e una mi sembra su assist o di Sanchez o di Hakimi, insomma ci sono partite, e in Champions sarà ancora più fondamentale, in cui devi buttare dentro alla minima occasione. Non mi ha fatto un po' preoccupare questa cosa qui, perché ripeto, il Bologna, come dicevi tu Gian, si è schierato a specchio e ha perso qualcosa con lo Shakhtar, e ripeto, si è visto alla gara di andata. Tu puoi dominare la partita ma avrai una, massimo due occasioni, e su quella devi capitalizzare. Queste due sono le cose. Vogliamo parlare di Hakimi, quindi apriamo un momento su di lui.
Sì, e voglio farlo io, usando le parole di un messaggio che ci è arrivato in DM su Instagram, la pagina è Orologio Podcast, mentre su Twitter siamo a chiocciolina de Orologio, che è lo stesso modo per trovarci su Telegram, a cui potete mandare i vostri audio vocali. Vi chiediamo appunto, come sempre, 30 secondi, poco più, per consentirci un editing più facile e più snello per le puntate. Comunque, ricollegandoci al DM che ci è arrivato su Instagram da parte di Rodijan, dice che la cosa che si porta di positivo via da Inter Bologna è la prestazione di Hakimi, ma dal lato difensivo. Cioè, lui sostiene che in fase recupero palla, comunque quella si chiama transizione negativa, ha sporcato tantissime ripartenze con interventi anche molto puliti. Certo, sostiene che ci sia ancora qualcosa da fare, ovviamente lo sosteniamo tutti, ma è molto di più rispetto al nulla o supposto tale che si è visto nelle prime uscite, che poi aveva generato quella situazione quelle due panchine nelle ultime gare che avevano fatto storcere il naso a qualcuno in modo errato. Però comunque, come dice Rodijan, io mi sento totalmente d'accordo. In fase difensiva secondo me Hakimi ha fatto una buona prestazione, non è stato così sollecitato in maniera clamorosa, va detto anche questo. Però comunque bisogna sempre essere puliti e bisogna sempre sapersi comportare, specialmente se hai gli occhi addosso in quella specifica situazione, perché che Hakimi sappia saltare in velocità chiunque, come ha fatto con Iki nel secondo tempo attorno al 60esimo, non c'è bisogno di scoprirlo oggi. Il fatto che lui debba migliorare in fase difensiva, e già ieri sera qualcosina si è visto. Mi ricordo una chiusura in scivolata proprio forse su Ike, o Barro al
Subarro.
Sì, in scivolata pulita sul pallone, quindi piccoli dettagli che sicuramente per chi ha gli occhi puntati addosso e sa di dover lavorare lì sono un segnale sicuramente positivo, e io non posso che condividere il pensiero di Rodijan.
Assolutamente, assolutamente. E secondo te quanto c'è del nuovo modo di giocare, o meglio del nuovo vecchio modo di giocare di Conte nella crescita di Hakimi?
Non tantissimo, o meglio gli facilita un po' la vita. Io sono convinto che Hakimi questo modo di attaccare lo spazio lo interpreti benissimo e sia uno dei migliori interpreti al mondo, ma non c'era bisogno di due come noi per dirlo. Però certamente l'avere un po' di campo indietro e non dover pressare costantemente trovandosi a fare il quarto attaccante largo sulla destra gli dà la possibilità di sprigionare tutte le sue capacità. Sicuramente Conte secondo me non cambia modo di intendere la partita, e quindi di pressare un po' meno magari e per stanare gli altri, per far giocare meglio Hakimi, lo fa per altri sistemi, per altri automatismi, però sicuramente questo adattarsi per coprire un po' meglio il centrocampo agevola sicuramente il rendimento di Hakimi in fase offensiva soprattutto.
Sì, perché ha dimostrato che il povero non mi ricordo neanche il nome, l'esterno sinistro, esatto, l'esterno sinistro del Bologna è stato utilizzato fondamentalmente per fare la sbarra del telepass quando sgasava. E io lato mio sono in realtà molto convinto che l'abbiamo detto, che l'Inter gioca cioè dal meglio di sé con del campo davanti, quindi quando può sfruttare le accelerazioni, quando può dare gamba, e si è visto che con Darmian i risultati erano questi. Immaginiamoci appunto con un Hakimi che da quando ha iniziato a giocare così, e tra l'altro secondo me in questa equazione gioca un ruolo fondamentale anche Sanchez da sottopunta, quindi senza più il trequartista lui va a prendere le sue zone, come avevi fatto notare anche tu già dopo il Borussia con la chart delle posizioni medie. Sanchez sta veramente avendo una, toccando ferro ovviamente, perché poi sappiamo della caducità del suo fisico, però Sanchez è un fattore in questo momento, che parta dalla panchina o che giochi dall'inizio è un fattore per questa squadra. Si conferma poco goleador, perché anche ieri secondo me ha strozzato un tiro che bastava indirizzare per battere il buon Skorupski, però qua, lontano dalla porta è veramente delizioso per come sta giocando, e l'Inter ha bisogno anche di questo. Io onestamente non vedevo il dramma di Hakimi, per poi parlare anche del caso che si è scatenato dopo le parole di Conte, che ha detto ma forse adesso è meglio che giochi Darmian, e cosa che effettivamente dopo la buona prestazione col Sassuolo, l'ottima prestazione col Borussia Mönchengladbach ha un po' rimesso le cose al proprio posto. Avere due esterni che giocano così da un lato aiuta veramente tanto, dall'altro c'è un Perisic che ci ha leggermente stupito.
Sì, sono rimasto sostanzialmente senza parole, ne parlavamo ieri sera in chat io e Loprato. Sono sorpreso dal rendimento di Perisic, perché per essere stato epurato, perché chiamiamo le cose col loro nome e non usando parole a sproposito come in altri momenti, però è stato epurato, perché nella tournée asiatica che preparava lo scorso campionato Perisic non veniva neanche utilizzato come seconda punta, nonostante fosse quello l'unico ruolo in cui Conte lo vedeva. E è tornato per fattori di forza di causa maggiore, perché probabilmente senza tutta questa situazione globale non sarebbe tornato all'Inter. E nonostante ciò, evidentemente un po' di disciplina tattica l'ha messa, perché non, altrimenti non mi spiego il suo utilizzo così costante, perché è vero, quello che vogliamo, c'è solo Young a sinistra, però noi pensiamo nella nostra testa che verosimilmente Darmian, quando arriva, possa andare a fare il vice di Young, con D'Ambrosio vice di Hakimi, come aveva fatto anche nelle gare di Europa League. In realtà, secondo me, Perisic sconvolge un po' questi equilibri, perché Perisic gioca a sinistra e Darmian viene dirottato a fare il vice Hakimi a destra, con D'Ambrosio che quindi può fare un altro ruolo che non era quello che aveva fatto nella parte migliore della stagione dell'Inter, cioè nella fase finale dell'Europa League, appunto. Gli va dato atto. Io sono sempre dell'idea che una squadra come l'Inter poi non possa basarsi e basare le proprie prestazioni su un giocatore come Ivan Perisic dal punto di vista mentale, che c'è molte volte, ma moltissime altre volte poi non scende neanche in campo, o perlomeno in passato è stato così. Però è evidente che il lavoro che sta facendo gli sta garantendo, e anche giustamente, con buone motivazioni, gli sta garantendo un minutaggio importante che lui sta ripagando, perché anche ieri sera secondo me ha fatto una buonissima prestazione in entrambe le fasi. E all'inizio, ricordo male, c'è stata un'altra palla come simile più o meno al primo gol di Hakimi, c'è stata un'altra grandissima palla per un taglio di Perisic che non è stata concretizzata per veramente poco. Quindi sono quei movimenti che devi studiare, su cui ti devi applicare tantissimo, specialmente se poi hai 30-40 metri di corsa all'indietro da fare, e Perisic non era così abituato alle corse all'indietro con Spalletti. Non facciamo finta di non ricordarlo. Era più un attaccante esterno che, o comunque un'ala, ma non
era l'equilibratore, ricordati, era l'equilibratore.
Sì, esatto, però non è che faceva dei ripiegamenti difensivi il suo marchio di fabbrica. Invece adesso si sta adeguando, si sta impegnando. Ripeto, per me quest'Inter può tranquillamente fare a meno di Ivan Perisic nel futuro se vuole crescere, però gli va dato atto che a livello di professionalità quest'anno ce la sta mettendo tutta. Vediamo quanto durerà, però ce la sta mettendo tutta, e questo non può che essere un plauso a lui, visto anche come era iniziata l'anno scorso la sua avventura con Antonio Conte.
Vero, vero, vero. E tra l'altro questo poi, Gian, ci riporta al tema di cui dobbiamo parlare. No, non è vero, non dobbiamo parlarne, però sicuramente la storia di Conte è segnata dalle sue convinzioni che l'hanno portato a vincere, e dal rapporto conflittuale con alcuni giocatori, no? Appunto, hai parlato di Perisic l'anno scorso, possiamo parlare di Diego Costa al Chelsea, possiamo parlare di Fabregas, che era partito fuori dalle rotazioni, e lui stesso in un'intervista di un paio di anni fa ha detto: una delle gioie più grandi della mia carriera è stato far ricredere Conte sul mio impiego in campo. Stessa cosa per Borja Valero l'anno scorso, che giocava 2-3 minuti a partita e poi si è ritrovato per forza di cose ad essere protagonista, e anche di aver segnato partite, cioè gol importanti, aver fornito prestazioni importanti nel momento del bisogno. Quindi questo ci porta un po' alla considerazione sui tre minuti finali, se vuoi dire qualcosa che non sia stato detto, se no soprassediamo, perché parlare di nuovo del caso Eriksen non mi sembra il massimo.
Guarda, mi dispiace, non preferisco non dire nulla, più che altro perché non credo, come scrivo su Twitter, di avere tutti gli strumenti a disposizione. Cioè, in questa situazione l'unica cosa che prendo di positivo è che evidentemente il problema talpa è stato spostato a Casteldebole da Mihajlovic, perché io penso al fatto che 4-5 anni fa noi sapremmo i virgolettati dall'interno dello spogliatoio di quello che sta andando in atto. Ad oggi nessuno ha ben chiaro, per tutto quello che si vuole dire e poi come si vuole strumentalizzare la cosa, cosa sia successo e perché sia successo. Quindi non... Io non riesco a darle una logica, perché mi mancano dei passaggi, chiaramente mancano a tutti, nonostante ci siano più voci sulla discussione. La realtà è che non ci sono tutti gli elementi chiari per poterne discutere, e si rischia semplicemente di fare un po' di marasma giusto al fine di creare della discussione. Non ho gli elementi utili per parlarne, non credo che mai li avremo, se non quando poi capiterà qualcosa. Quello che dici tu però è effettivamente corretto, e anche all'Inter stesso Conte ha dimostrato che l'impegno può sovvertire le gerarchie. Tu hai detto, abbiamo fatto il nome di Perisic giustamente in questa analisi, hai fatto il nome di Borja Valero, che per causa di forza maggiore ha dovuto giocare anche lui, ma anche Gagliardini stesso non parte neanche fra i primi quattro centrocampisti dell'Inter, perché non è fra i quattro titolari di Conte, fra i tre più la prima riserva. Idem vale per Godin, e così potremmo andare a lungo. Evidentemente c'è qualcosa che noi non sappiamo, e sinceramente di continuare a parlare, magari poi utilizzare parole a sproposito circa un argomento simile mi risulta completamente difficile, quindi preferisco prendermi un po' di silenzio in merito e pensare alle note positive, come poi ci ha sottolineato Mario con un messaggio su Telegram: ma quanto è bello Hakimi servito sulla corsa.
Vero, 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 vero. Era il modo migliore per uscirne, sei diventato un politico, sappilo. Ormai questo hai dato sfoggio della tua tempra dialettica, complimenti. E sì, comunque no, dire...
Non posso farlo.
Invece è così. Mario, sono d'accordo, quanto è bello chi mi è servito sulla corsa. La speranza è quella di vederla sempre più spesso. Diciamo che in questo caso Hakimi lanciato sulla corsa significa che l'Inter col palleggio parte un po' più bassa e attira il pressing delle squadre avversarie e poi prova a lanciare sulla corsa. E Gian qua ci porta alla preview della partita più importante forse di inizio stagione. Ci ritroviamo per il terzo anno a parlare di questa partita, che si giocherà mercoledì alle 9 in contemporanea con la gara tra Real Madrid e Borussia Mönchengladbach, che si giocherà in Spagna,
a Valdebebas,
esatto. Allora, la premessa è che grazie Def per averci dato uno schemino di quali sono le combinazioni per cui l'Inter può passare il turno. Noi, memori delle esperienze degli anni scorsi, rimaniamo sul: l'Inter deve fare la cosa che l'anno scorso, che negli ultimi due anni non è riuscita, ovvero vincere quella partita. Non bisogna neanche guardare quello che succede dall'altra parte. L'Inter deve vincere, punto. E soprattutto deve farlo per affermarsi in un percorso. Perché quello che è successo prima della gara con il Sassuolo smette di esistere se l'Inter vince anche contro lo Shakhtar Donetsk, perché sì, c'è un trend positivo. Ed è innegabile. Ed è quello su cui l'Inter deve costruire la rincorsa poi evidentemente al campionato, all'Europa League, a quello che sarà, diciamo, da mercoledì alle 11:30. Dalle 9 alle 11:30 Conte deve essere concentrato solo su quello che succede nel rettangolo di gioco, perché tutti danno già per scontato che l'Inter possa vincere quella partita. Non è così.
No, assolutamente. Allora, l'Inter deve vincere questa partita perché, come ripetevi tu, ringraziamo appunto Def per lo schemino che trovate praticamente in giro su qualsiasi account di Twitter. L'Inter ha 3 risultati su 9 per rimanere in Europa, 3 combinazioni di risultati su 9 per rimanere in Europa. Tutte e tre dipendono dalla vittoria dell'Inter. Piaccia o meno l'Europa League, io non, diciamo che non ne sono un estimatore, mettiamola giù così, in un periodo in cui economicamente servono dei soldi da terze parti, andare in Europa League farebbe molto comodo, anche solo per contenere le perdite, visto che ancora non sappiamo per quanto a lungo gli stadi rimarranno chiusi in Italia. Quindi l'Inter deve vincere per questo motivo qua, per tenersi aperta quantomeno la possibilità di giocare quante più partite possibili e sperare in quante più entrate possibili, considerato poi che l'Europa League è una competizione tremendamente alla portata dell'Inter, specialmente quest'anno che hai rinforzato la rosa. Poi quello che succederà nell'altra gara io non lo so, dubito delle ricostruzioni psicologiche di un Inter che spadroneggia con lo Shakhtar in modo tale che poi si possa consentire a Valdebebas di fare il biscottone o il biscottaso, ma in realtà non vedo Zidane particolarmente felice di tale ipotesi, anche perché lui è chiaramente sulla graticola, perché la gara vinta ieri sera con col Siviglia non è una dimostrazione di forza quale ci si aspettava dal suo Real. È vero, ha vinto una delle due finali, come si è premurato di ripetere lui. Di solito, fra l'altro, il Real le finali le vince, non facciamoci prendere da varie ricostruzioni, però io credo che per il Real passare il girone non sia l'obiettivo, cioè l'obiettivo è tutto sommato è passarlo da primo, perché poi fra l'altro, diciamolo chiaramente, passare da primo, passarlo da secondo, c'è una differenza sostanziale per chi può permetterselo. E fra le altre cose, non dimentichiamo che il Gladbach non è neanche lui sicuro di passare, perché noi diamo per scontato che l'Inter vinca contro lo Shakhtar Donetsk, ma se per sbaglio l'Inter non fa punti con lo Shakhtar e poi succede il putiferio, perché il Real deve pensare agli scontri diretti, il Gladbach, ci sono tantissime situazioni da dover mettere a posto, e quindi entrambe le squadre credo che il risultato dell'altra partita lo guarderanno solamente a fischio finale, consapevole, idem vale per il Gladbach, non solo per il Real, che passare da primo, passare da secondo fa una differenza tremenda, perché le seconde di questa Champions League qui, esclusione della Juventus che verosimilmente passerà da seconda nel suo girone, o della seconda del girone del Manchester United, quindi quello dove c'è Lipsia, Manchester United e Paris Saint-Germain, non è che siano così complicate da affrontare, e arrivare poi a marzo a giocarsi un ottavo con una seconda di un girone tutto sommato fattibile potrebbe essere una buonissima cosa per una squadra che non pensava neanche di passare il girone. Quindi andiamo piano con l'idea biscotto e siamo tutti tranquilli, perché magari a Gladbach andrebbe anche bene passare da prima col pareggio, ma Real di andare poi a fare la trasferta a Monaco di Baviera a marzo rischiando di prendere le legnate sui denti e uscire agli ottavi non credo che risolva così tanto la situazione al Real Madrid. Cioè, stiamo parlando del Real Madrid, non stiamo parlando del, con tutto il rispetto, dell'Atletico, che può anche permettersi magari di uscire agli ottavi. Cioè, Real Madrid ogni anno parte per vincere la Champions, punto.
Chiaro, quindi diciamo che la sconfitta del Madrid ha messo tutti nella posizione di dover dimostrare qualcosa. In tutto questo girone quello che ha più da perdere appunto se la giocano Inter e Real Madrid, perché lo Shakhtar Donetsk dovesse uscire, diciamo che si è trovato a fare 7 punti, non si sa bene come né perché, visto che ha preso scoppio la destra, ma anche è riuscito nell'impresa di battere 2 volte il Real Madrid in maniera abbastanza casuale. È fondamentale dire barra dritta fino a mercoledì. Mercoledì inevitabilmente ci dirà già qualcosa su come andrà la stagione, o su perlomeno come potrebbe finire, perché Conte, come ho già detto, secondo me non è uscito benissimo da questi 2 mesi. Aveva tanto credito alla fine della stagione scorsa, se ne è già giocato parecchio adesso. E ripeto, non per la scelta di Eriksen, non per questo o quell'altra cosa, è un insieme di fattori,
no, certo,
che hanno un po' ridimensionato, anche se vuoi, la sua figura all'interno dell'ambiente Inter. Cioè è un allenatore da cui ti aspetti i risultati. Questo schema e questo meccanismo funziona in quella maniera, copre alcuni difetti dei giocatori, come diceva anche Fulvio ieri su Instagram. questi difetti vengono smascherati nelle partite di Coppa in cui serve quel qualcosina in più. Contro il Gladbach martedì scorso quel qualcosa in più c'è stato, Romelu Lukaku su tutti. Adesso c'è bisogno veramente che tutto vadi fantozianamente nel verso giusto. Vediamo, probabilmente se ci sentiremo giovedì mattina vuol dire che tutto sarà andato per il verso giusto, se no ci sentiremo al termine della prossima settimana per leccarci le ferite e vedere un po' come che tipo di impatto anche ha avuto nella gara di campionato, visto che poi si andrà a giocare contro il Cagliari di un Zappa veramente in formissima, tra l'altro.
Questa tua sottolineatura mi sa tanto di inghippo che potrebbe riguardare un gioco maledetto che detesto inizio a detestare con tutto il cuore, e non cadrò in questa provocazione, sappilo.
No, assolutamente. Io chiuderei così, Gian: il fantacalcio dà, il fantacalcio toglie, un po' come l'Inter che ci ha dato tanto, sicuramente ogni volta che guardiamo una partita ci toglie minuti di vita con tutte.
Ci toglie ancora di più.
Assolutamente. Va bene, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto su Telegram, continuate a farlo, condividete i momenti prima, dopo, durante la partita. Noi siamo super felici di buttarvi dentro. Appunto, la regola o il suggerimento, la richiesta è quella di rimanere nei 30 secondi, così riusciamo a buttarvi in puntata. Se diventano audio di un minuto e mezzo, vi ricordo che sono anticostituzionali.
Anticostituzionali sono i messaggi vocali sopra i 2 minuti.
Vero, assolutamente. Grazie a tutti, grazie mille anche a te, Gian. Noi ci sentiamo settimana prossima. Un grande incrocio di dita, maglia dell'Inter addosso. E ripeto, andiamo finché ce n'è, vedremo dove ci porta. Alla prossima.
Lo Prato, tu la tua scaramanziera devi abbandonare. Alla prossima, ciao.